scuola di ecologia politica in montagna.
Buongiorno a tutte e a tutti, come dicevo ieri al giro di presentazioni, io sono Chiara Calzana, mi sono recentemente dottorata in antropologia culturale e sociale presso l'Università di Milano Bicocca e quindi faccio l'antropologa ho fatto un lavoro di ricerca iniziato per la mia tesi magistrale nel 2018 mai terminato perché i lavori di ricerca non terminano mai, al Vajont sulle memorie chiaramente dell'evento, sulla lunga durata di queste memorie, ma anche su che cosa abbia portato a costruire in questa valle quella che allora era la diga più alta del mondo e su cosa questa costruzione abbia comportato. Quindi sono stata contattata dagli organizzatori di questa scuola per introdurre il tema acqua nella sua dimensione più disastrosa, direi, cioè quella di un evento catastrofico legato all'acqua, ma che ha le sue, diciamo, radici in una storia molto più lontana che parla di uno sfruttamento delle risorse idroelettriche che inizia alla fine dell'Ottocento. Io sono abituata a parlare a antropologi, storici, quindi la mia relazione è un po' differente sia nei toni che nei contenuti da quelle che mi hanno preceduto. Spero che possa essere comunque un tassello interessante, però se c'è qualche questione che vi pare un po' complessa oppure che non rilevante, fatemi dei cenni oppure alzate la mano e fate pure delle domande senza problemi. Quindi, come dicevo, come lavora un'antropologa? Va nei posti. Io ho fatto una ricerca sia antropologica che storica, quindi ho lavorato anche in archivio, ma ho vissuto per un anno nella zona del Vajont, diciamola in senso più vasto. Stiamo parlando di una zona al confine tra Veneto, dove si trovano Longarone e Castellavazzo, le due comunità ai piedi della diga, e in realtà io proprio mi sono stanziata nell'area friulana dove ci sono Erto e Casso, i due comuni a monte della diga, quindi che hanno assistito a tutta la costruzione dell'opera e che hanno subito anche dei gravi danni dopo la frana del Vajont, e Vajont che invece è la new town ricostruita nella piana di Magnago, una new town all'americana, frutto dei piani urbanistici comprensoriali che hanno caratterizzato il dopo Vajont, che sono tutta una parentesi che non so se riuscirò a trattare, ma di interesse per chi si occupa di progettazione dell'ambiente e della cosa pubblica. E chiaramente io ho quindi cercato di guardare a questi quello del Vajont, quello dell'idroelettrico era di fatto quello di un modello economico, di un modello di sviluppo e di modernizzazione del paese. Com'è andata e perché in questo caso è andata male, insomma. Modelli di sviluppo non sono soltanto piani sulla carta, ma sono anche dei fatti culturali che devono entrare in dialogo con un ambiente e con delle popolazioni e che in questo caso, diciamo, a parte il danno del disastro, sono partiti col piede sbagliato sin dal principio, come accade non di rado. Questa è l'area interessata, è un'area interna, è l'area interna delle Dolomiti Friulane. Erto e Casso sono qui, non so se vedete il mio... No, non lo vedete, comunque sono il paese più confinante con il Veneto, sulla sinistra, mentre il paese di Vajont è in piana ed è in area strategica, che è l'area interna, lo saprete meglio di me, comprendono delle aree più, in questo caso, di montagna, però anche le aree di pianura di riferimento per i servizi principali vengono inclusi nei piani per le aree interne. In questo caso l'area di Magnago e di Vajont. Allora, passando al discorso più appunto su che idea di modernità abbia portato poi al Vajont, si tratta del fatto che comunque... si doveva portare in Italia, dalla fine dell'Ottocento e primo Novecento, l'energia elettrica che avrebbe sconfitto, come dicevano anche i futuristi, questo passatismo, questa Italia fatta di salotti, di nobili, e avrebbe portato la grande industria, la modernità, il progresso, tutte queste parole chiave che andavano molto di moda allora, ma che non sono mai passate di moda, pare, e, con tutte le conseguenze del caso. E quindi inizia un discorso anche culturale all'interno della, degli ambienti politici e intellettuali italiani sul fatto di, della modernità del paese legata all'energia elettrica in un paese che non ha grandi risorse a livello di carbone, e allora si affida all'acqua e all'idroelettrico. Alla fine dell'Ottocento, inizio del Novecento, l'Italia era in Europa il paese che produceva più energia idroelettrica. Dopo le cose sono un po' cambiate, però si partiva con quella spinta lì, una spinta anche di un tentativo autarchico di essere indipendenti dal punto di vista energetico, che chiaramente caratterizzerà il discorso dell'Italia della prima Repubblica liberale, ma caratterizzerà anche il discorso del fascismo dopo. Quindi il controllo delle acque, nel momento che acqua vuol dire energia elettrica, che energia elettrica vuol dire sviluppo dell'industria, vuol dire che è un'arena politica fondamentale. Cosa fa? I legislatori cercano di stare dietro e di fare delle norme che impediscano la totale accaparramento da parte di aziende private di tutte le acque, perché sì, le acque erano pubbliche, ma non è che ci fosse esattamente una legislazione che chiariva cosa voleva dire pubbliche o uso pubblico. Si cercano di fare delle norme per dire no, questa cosa non si può fare, ma nel frattempo questa cosa è già stata fatta da un decennio, e quindi si rincorrono queste società private che si accaparrano tutti i corsi d'acqua per costruire dighe, ma queste sono più avanti del legislatore. C'è anche un po' di connivenza, chiaramente. Ma cosa vuol dire modernizzare l'acqua? Ci sono anche tutti questi documentari... forse sono in una slide successiva ne parlo, Oro Bianco, un grande documentario fatto negli anni 20, in cui si vede quest'acqua cristallina di montagna che scorre selvaggia, ma poi viene incanalata, ci sono le dighe, c'è la produzione, si arriva fino alla grande città e alla luce che viene accesa a Milano. Quindi questa retorica della modernizzazione dell'acqua non significa solo... cioè usare questa risorsa naturale per creare profitto e per creare per far sorgere l'industria, significa anche modernizzare gli altri, come racconta il professor Van Aken, che è un antropologo che si è occupato della questione dello sfruttamento delle acque in area palestinese. Cioè, il progetto di modernizzazione, di incanalizzazione e di trasformazione dell'acqua in energia non riguarda solo l'acqua, riguarda anche il tentativo di modernizzare gli altri. Chi sono gli altri? Gli altri obiettivi dei progetti di sviluppo in generale che oggi esportiamo in tutto il mondo sono chiaramente le popolazioni locali. All'interno di un piano nazionale interno, gli altri di quegli anni lì erano i montanari. Non solo, però in questo caso erano questi montanari che non capiscono che la loro economia di montagna è superata e che il futuro delle montagne è dell'idroelettrico e del turismo, e che loro se ne devono andare a valle e devono andarsene dalle loro valli e devono andare a lavorare come operai nelle fabbriche. E quindi i progetti di sviluppo esplicitamente, come vedremo tra poco, dicono questi montanari se ne devono andare, qua ci stanno, deve stare la diga. È tutto un discorso al contrario, adesso si cerca di ripopolare questi posti, ma c'era una strategia politica chiara che ha spopolato questi borghi e questi luoghi. E nessuna di questi spopolamenti è inevitabile, sono processi, insomma, positivi o negativi, poi ne discuteremo. E quindi ogni progetto di sviluppo, questo compreso, ha delle popolazioni bersaglio e si agisce per modernizzare anche queste persone. Nel caso del Vajont cosa abbiamo? Perché serve il Vajont? Perché servono tutti questi impianti che vengono canalizzati poi nella banca dell'acqua, la grandissima e gigantesca diga del Vajont? Per alimentare Porto Marghera. Porto Marghera è una grandissima operazione di speculazione finanziaria che parte dall'opera di Giuseppe Volpi e di Vittorio Cini già dalla fine dell'Ottocento. Questi due figure diciamo ibride tra la politica, il mondo della finanza, il mondo dell'industria e addirittura Giuseppe Volpi, ministro delle finanze del governo Mussolini, si accaparrano tutta la gestione delle acque, togliendo al tentativo di resistenza di un ente autonomo, l'ente autonomo Acque Friuli, tutte le risorse del Friuli, tutte le risorse del Veneto, e sostanzialmente nasce la SADE. Per chi conosce vagamente la storia del Vajont, che adesso vi accenno perché magari non sapete nemmeno cosa è successo al Vajont, anche se lo dubito, però la SADE è questa società privata cui presidente era Giuseppe Volpi, ripeto, grande finanziere che addirittura aveva partecipato agli accordi sulla Libia per il governo Giolitti, poi passa direttamente ad aderire al fascismo della prima ora come ministro e come governatore della Tripolitania, conte di Misurata, e maneggia in modo che prima di tutto ottiene degli accordi molto favorevoli e ottiene la concessione per costruire Porto Marghera. Da come è scritta questa concessione sembra che il governo italiano abbia fatto un enorme, cioè che sia stato fatto da Volpi un enorme favore al governo italiano, che finalmente gli viene costruita questa area industriale. Di fatto sono queste società che si arricchiscono, lì ci sarà tutto il petrolchimico d'Italia, cioè insomma, la conoscerete l'area di Porto Marghera, se non la conoscete ne parliamo dopo perché è tardissimo. Quello della SADE nell'area del Triveneto è un regime di monopolio, vuol dire che anche se appunto il legislatore prova a impedirlo, di fatto la SADE è l'unica a controllare tutte le acque del territorio e non c'è nemmeno un minimo di discussione, che ne so, al fatto che stai deviando delle acque che servono per un'economia di altro tipo. Quella degli zattieri era ancora attiva, gli zattieri erano quelli che trasportavano i tronchi fino a Venezia, perché dei boschi dell'Agordino, del Cadore, eccetera. Chiaramente se devi tutti i corsi d'acqua non hai più possibilità di muoverti in questo senso. Come dice Marco Armiero, la costruzione della nazione italiana è molto strettamente legata alla costruzione del paesaggio. La costruzione del paesaggio idroelettrico racconta molto del paese, della politica. È per questo che si cerca di imbastire un discorso che unisca storia, antropologia e ecologia politica sostanzialmente. E vi faccio qui vedere un attimo dal piano urbanistico comprensoriale che viene scritto dopo il disastro del Vajont come vengono raccontate queste popolazioni. Si dice sono state popolazioni che hanno vissuto per secoli ai margini dei grandi movimenti culturali. Non è del tutto vero, ci sono passate due guerre mondiali, c'è passato di tutto dalle valli. Però quando si raccontano le aree interne, che allora non erano le aree interne, si tende sempre a questa retorica sulla marginalizzazione e sul fatto che siano fuori, sempre. Lo sono in certi sensi, nei termini di servizi, nei termini di accessibilità, però diciamo che se ne stressa un po' questa caratteristica e diciamo che si riconosce che comunque dopo il disastro, però lo si riconosce, c'è stato effettivamente uno sfruttamento intensivo dal punto di vista idroelettrico e addirittura si arriva a dire questa storia di questa popolazione è una storia di sfruttamento coloniale. Perché? Perché queste dighe erano l'emblema del progresso, erano il simbolo, il feticcio della nazione italiana in formazione, lo erano anche per il fascismo, e negli anni 20 inizia tutta anche una campagna del Touring Club per esaltare i laghetti creati più o meno grandi dalle dighe artificiali e dire questi sono luoghi di turismo e soprattutto laddove non c'è un lago non è montagna. Il lago, seppur artificiale, rende autentico il paesaggio montano. E quindi c'è anche tutto il turismo legato all'idroelettrico, ma chiaramente tutto questo si inserisce in un discorso molto più ampio, perché noi possiamo guardare al locale, possiamo guardare al caso del Triveneto, del Vajont. Però come tante, cioè c'è tipo questo signore che tutte le volte che vado da lui, perché io appunto lavoro stando sul territorio, parlando con le persone, recuperando memorie e cose, questo signore che tutte le volte mi dice scrivi della diga di Assuan, scrivi che sono venuti anche qua gli arabi a vedere com'era fatta la diga, che è tutto correlato, che ad Assuan però i monumenti li hanno tolti e noi ci ha lasciato qua a morire. Cioè, insomma, è un discorso che si inserisce anche in un più ampia politiche poi contemporanee e successive a quanto è successo al Vajont sulla Rivoluzione Verde, e addirittura la Monte Edison, che è l'evoluzione della Sade, perché Monte Edison nasce dalla Sade, è una unione di Edison, Montesanto e Union Carbide, che sono quelli del petrolchimico e sono quelli che hanno causato il disastro di Bhopal, di cui non vi parlerò ora, però ci sono delle reti globali. Quindi appunto questa diga, i lavori, come scrivo in una, ho scritto prima, vengono autorizzati, cioè dopo che in realtà sono già iniziati, però la primissima autorizzazione viene ottenuta a Roma nell'ottobre del 1943. O 44, aspettate, l'avevo scritto qua, 43, giusto? Il 15 ottobre del 43, il 16 ottobre del 43, sapete cosa succede a Roma? Il rastrellamento del ghetto. Cioè, non c'era nessuno al Ministero dei Lavori Pubblici il 15 ottobre del 43, cioè c'erano perché hanno firmato, però era una situazione di occupazione di una città, con Giuseppe Volpi che dopo non si sa come, dopo la fine della guerra, riesce addirittura a riciclarsi come antifascista. E nel frattempo era stato, vabbè, lasciamo perdere. Comunque, diciamo, tutto l'ottenimento dei permessi è una storia particolarmente losca. Viene costruita una diga sproporzionata e gigantesca, ma che soprattutto toglie 306 ettari di terreno appartenenti a 386 aziende, piccolissime aziende agricole, corrispondente al 6% dell'intera superficie di Erto e Casto, che comprende anche tutta la zona montana, quindi è una zona molto vasta. E quindi abbiamo anche 44 case di abitazione, oltre a tutti gli stavoli e tutte le cose. Quindi tra il 51 e il 61, per gli espropri, la popolazione residente diminuisce di 288 unità, dopo il disastro anche di più. L'unica che scrive qualcosa è Tina Merlin. Tina Merlin è una giornalista dell'Unità, scrive: la Sade spadroneggia, ma i montanari si difendono. Perché? Perché chiaramente nascono una serie di consorsi, di comitati, di tentativi di non costruzione di questa diga, che non vengono assolutamente ascoltati, sempre in un'ottica che, come scrive questo geografo che si chiamava Giorgio Valussi, che tra l'altro era un geografo di area socialista, ma lui ha fatto questo studio sulla Valcellina, quindi anche sull'area di Erto e Casso, esattamente l'anno precedente al disastro, e lo pubblica nell'autunno del 63, quando avviene il disastro del Vajont. E lui cosa scrive in questo studio? Che queste opere idroelettriche accelerano il progresso di questo processo di decadenza dell'agricoltura e dello spopolamento, ma è un risultato tutt'altro che negativo. Conduce, pur attraverso le difficoltà dell'immigrazione, a un miglioramento del tenore di vita di queste popolazioni, sottraendole a un'economia arretrata e di pernicioso isolamento. Andranno a affrontare appunto una vita più facile e civile altrove, queste persone, e di fatto si porta questo soffio di civiltà, perché bisogna sempre civilizzare l'altro, mi raccomando, e benessere, e a un desiderio, e a rafforzare il desiderio di evasione della gente, che insomma, che cosa se ne sta lì a fare. È il fenomeno un po' di cui parlava Pasolini quando parlava della scomparsa delle lucciole. Sono gli anni in cui si deve, cioè il processo di spopolamento di certe aree è forzato dalla politica, non è un autonomo fluire verso le città, ma appunto era davvero un mondo chiuso e senza un futuro? Non lo era, secondo me, ma poi ne parliamo meglio. Era un mondo che era sempre stato inserito in delle reti globali, era un mondo dove c'era una progettualità di una serie di persone che delle cose volevano farle. Sarebbe spopolato lo stesso? Sì, probabilmente, ma la percentuale di spopolamento in quei 10 anni è la stessa che si riscontra negli altri comuni della valle dagli anni 60 fino adesso, tutta concentrata in 10 anni. Quindi è un po' complicato. Dopodiché, cosa fanno al Vajont? Costruiscono, come vi ho detto, con permessi ottenuti un po' a caso, senza adeguate perizie geologiche, Le perizie geologiche vengono fatte nel momento in cui si inizia a invasare, e quando si inizia a invasare, l'acqua bagna i piedi di questa gigantesca, enorme paleofrana e la montagna comincia a muoversi, ma muoversi a vista d'occhio e con cedimenti vari. Non sono una geologa, ma se volete dopo vi spiego meglio. Cosa succede? Che a quel punto sono costretti a consultare degli esperti, dei geologi che fanno delle perizie, tra cui anche il figlio del costruttore. Le perizie, anche quella del figlio del costruttore, dicono: alt, qua bisogna svasare e fermare tutto, perché l'unico modo per non far cadere la frana è non riempire il bacino. Dopodiché avevano anche un mezzo piano, tipo ok, poi la facciamo franare piano piano, poi rinvasiamo, ma non avevano idea che fosse un blocco unico. Cioè la frana, anche i geologi non sapevano che sarebbe caduto 260 milioni di metri cubi di roccia tutto insieme. È una cosa spropositata, una cosa gigantesca, non... Però insomma sapevano che sarebbe caduta. E se sapevano che sarebbe caduta, non sapevano che avrebbe fatto i danni che ha fatto a Longarone, che come vedremo tra poco è stata totalmente distrutta, ma sapevano che le persone che abitavano a bordo lago sarebbero morte. Cioè, questo non c'è ombra di dubbio. Cioè, quando si dice non si sapeva che al Vaillant sarebbe successo quello che è successo, vero, ma che qualcuno sarebbe morto lo sapevano, avevano fatto un calcolo aziendale. Perché? Perché nel 1963 c'è la nazionalizzazione dell'energia elettrica, quindi la SADE deve essere indennizzata dallo Stato perché lo Stato possa acquisire la diga del Vaillant. Quindi le relazioni geologiche vengono messe in un cassetto, perché sennò nessuno avrebbe indennizzato un'opera già finanziata dallo Stato, perché chiaramente come opera pubblica quell'opera era stata pagata in grande parte dallo Stato comunque già. 9 ottobre del 1963, lunedì, sono 60 anni, alle 22.39 questa montagna collassa nel bacino idrico in meno di 4 minuti, tutte insieme. Quindi vengono distrutte l'intera Longarone e una parte, dico, di Sago, che è un altro borgo, e tutte le frazioni di Erto e Casso che stanno vicino all'area. Questa è la dimensione della frana rispetto al bacino. Le zone in blu sono quelle che sono state inondate, le spesse qua sono morte 107 persone, ma tanto voi non vedete il mio cursore, quindi fa niente. Questa è Longarone prima, questa è Longarone il giorno dopo. Questa è San Martino, un borgo a riva lago di Erto prima, e questa è San Martino il giorno dopo. 1910, per arrotondare, 17 morti di preciso, di la maggior parte a Longarone, ma comunque anche nell'area friulano. L'ingegner Biadene, che è uno dei pochi che verranno condannati, anche se solo a 3 anni di carcere, in quanto responsabile dell'opera, scrive all'ingegner Pacini, che invece si suiciderà perché non regge la situazione, che era in viaggio di nozze, gli scrive: improvviso crollo, enorme frana ha provocato tracimazione diga Vaillant con gravi danni, diga Vaillant con gravi danni Longarone, stop. La diga ha resistito bene, ok? Glielo scrive il giorno dopo, alle 19.45, un orario in cui sapevano cos'era successo, non è che era... la diga ha resistito bene.
Questa cosa viene detta ancora oggi. La diga
sì, bene. Esatto, è quello che volevo dirvi tra poco. Adesso arrivo a altri 5 minuti, poi... Allora, tra le tesi a discarico, a processo, non vi racconto il processo che se non finiamo più, però gli avvocati della difesa, tra cui Giovanni Leone, che era presidente, vabbè, lasciamo perdere, però gli avvocati della difesa cercano di inserire questa tesi a discarico: il rischio a carico della collettività come condizione naturale del progresso tecnologico. Ovviamente i giudici gli dicono: no, scusate, non ci sembra il caso, però ci hanno provato, quindi vuol dire che questo discorso si poteva fare in qualche modo. Vengono condannati ingegneri Biadini e Sensidoni, come e anche Pancini, ma si era appena suicidato, responsabili di frana prevista, non prevedibile, prevista, inondazione e omicidi. Responsabili in sede civile la SADE, Monte Edison, diventata Monte Edison, Enel e lo Stato. Si inserisce chiaramente, e vado a concludere tutto ciò, in un discorso che andrebbe fatto quando si tratta di capire come fare dei progetti su un territorio. Dovrebbe tener conto delle vulnerabilità di questo territorio e dovrebbe farlo in un dialogo con le popolazioni e con il territorio, anche attraverso un'analisi scientifica seria di cosa questi territori ci dicono. Però il punto è che i disastri non sono inevitabili, lo sappiamo bene, nemmeno un terremoto è inevitabile nelle sue conseguenze. L'evento atmosferico, l'evento in sé, può essere inevitabile in certi casi. Ma il problema è la costruzione di una vulnerabilità che porta quell'evento, quell'alluvione, a diventare qualcosa che ci mette tutti in ginocchio, per esempio. Dopodiché bisognerebbe capire chi scrive i piani comprensoriali e di ricostruzione, eccetera, come ragiona. Per esempio, in quello del Vajont c'è questa analisi totalmente delirante, l'analisi sociologica, che dice che, insomma, sono della popolazione isolata, che sostanzialmente sono tutti degli alcolizzati, parlano del ruolo simbolico e rituale del consumo di alcol, cioè sono morte 2000 persone, questi sono rimasti senza una casa, c'era un problema di alcolismo, ma non era esattamente la chiave, ma ci sono pagine e pagine sul fatto che sostanzialmente forse è meglio toglierli di lì perché questi stanno sempre a bere. Quindi, disastri come processi di trasformazione e come processi sociali e culturali costruiti. Questo ve lo risparmio, questo pure. Adesso cos'è la diga del Vajont? La diga del Vajont, come scrive questo bambino simpatico qualche anno fa, è diventata... l'uomo ha fatto la diga, ma le sue opere sono fallite. Ora la diga è un ricordo storico. Perché nessuno... Allora, c'è la possibilità di utilizzare ancora la diga del Vajont. A questo ci si è sempre opposti, non a pieno carico come sarebbe stata con una... però si potrebbe usare, ci si è opposti perché lì sotto ci sono centinaia di corpi di persone non ritrovate, non è proprio il caso, e è la principale meta turistica. Il problema è che non è un problema, ok? È un punto di vista. Dal mio punto di vista, la problematicità rispetto alla memorializzazione del Vajont è questo turismo tutto concentrato sulla diga come opera, la magnificazione della diga come opera, che tutto sommato ha resistito, addirittura la costruzione di un portale del cimitero delle vittime a forma di diga, del comune di Vajont a forma di diga e di molte altre cose a forma di diga, che distoglie un po' lo sguardo da altre cose. Come scrive Beppi Vazza, che come mi dice Beppi Vazza, che è uno dei superstiti più anziani, che quest'anno fa 90 anni, quindi aveva 30 anni, lui va a fare le guide, le visite, così, poi questi che escono dalla visita guidata e dicono, tutto sommato, sì, sono morte 2000 persone, ma guarda che capolavoro. E è un problema anche legato a questo, per esempio, adesso non so se riesco a farvelo partire, vabbè, questo qua è un video che non riesco a farvi partire. Sì, sta andando? Vabbè. Ok, intanto guardatelo. C'è un problema in questo video, e come in tutte le ricostruzioni dell'onda, e voi potete notarlo, magari qualcuno di voi si occuperà prima o poi di fare ricostruzioni, di fenomeni. Cioè, cosa manca in questo modello, che è un modello molto recente? I paesi! Cioè, ma com'è possibile fare un modello di ricostruzione dell'onda del Vajont, che è quello più usato di solito nelle conferenze e quant'altro, in cui non ci sono i paesi? Ah, dici, boom, adesso cade la frana, vedete, adesso... e non ci sono i paesi. Adesso non ve lo faccio vedere tutto perché sennò non finiamo più. Va giù l'onda. Così capite anche com'è andata sta cosa, vedete, questa è l'onda che va nei paesi di Erto e Casso, non potete saperlo perché Erto e Casso non si vedono, e quindi che va, rimbalza e torna indietro, un po' lento sto coso, e invece l'altra che va giù, dritta sull'Ongarone, e crea l'enorme danno che... Sì, poi è rallentatore proprio perché abbiamo tanto tempo per vederlo tutto, vabbè, e va giù, insomma... cosa si perde? Tutti i luoghi invece che sono molto preziosi per le persone, cioè i resti delle case distrutte, che per ora sono ancora luoghi privati, a parte che non c'è mai stato un esproprio, quindi lo sono anche materialmente. Però dove si conservano i pochi oggetti che sono rimasti, Longarone è stata ricostruita interamente in loco, quindi non ci a parte che era rasa proprio al suolo, macerie non ce ne sono, l'uniche macerie che c'erano, che ci sono ancora, sono i resti di una villa in una frazione dove volevano fare passare l'allargamento della strada per Milano-Cortina. Chiaramente hanno allargato un po', sono arrivati a ridosso di queste macerie, ma sarebbe stato veramente grave passare con la Milano, per Milano-Cortina con la strada della Gordino, cioè diretti lì sopra le macerie del Vajont. Le altre sono comunque luoghi non valorizzati, che rimangono privati. Adesso ci sono dei progetti a cui anche io ho partecipato dall'Ecomuseo Vajont per valorizzare questi luoghi, ma più che altro perché prima o poi queste persone che oramai sono anziane, e va bene, i loro figli e nipoti, ma non si può pensare dopo Vaia, è un disastro perché lì è cresciuto il bosco, ci sono i resti, bisogna pulire, bisogna risistemare i sentieri, bisogna tenere questi luoghi come luoghi di memoria vivi. Qua era per farvi vedere com'è Vajont, questa new town ricostruita, che è tutta un'altra parentesi, all'americana, in pianura, dove chiaramente sono state spinte la maggior parte delle persone di Erto e Casso a trasferirsi, perché dicevano, almeno, perché anche dopo il disastro di Vajont comunque la retorica rimaneva: qua noi apriamo le, con i finanziamenti che ci danno, apriamo le aziende, le fabbriche, se vi spostate qui vi cambia la vita. E concludo con citazioni che conoscerete sicuramente di Moore: il capitalismo non è che ha un regime ecologico, è un regime ecologico, e il fatto che l'uomo dell'antropocene, cioè quell'antropos, bisogna un attimo individuarlo, non tutti gli attori sociali hanno lo stesso peso, noi possiamo fare la nostra parte, ma ci sarà sempre qualche attore sociale e la cui responsabilità pesa un po' di più. Per questo anche Bruno Latour propone di parlare di capitalocene più che di antropocene. E chiudo, se c'è tempo, 5 minuti per due domande.
Seguici su www.scuolaecologiapolitica.it.